Radio Immagina.
Bentornati in ascolto su Radio Immagina. Allora, per quanto riguarda il nostro approfondimento di oggi, torniamo a parlare di legge di bilancio, affrontando anche il tema delle riforme che toccano il fronte dell'economia e del lavoro, quindi pensioni, fisco, e faremo un punto con il responsabile economia nella segreteria del Partito Democratico, Antonio Misiani, che ci sta ascoltando e al quale do il bentornato a Radio Immagina.
Buongiorno a tutti. Buongiorno
e buon pomeriggio. Allora, ci accompagnerà in questo spazio anche Valentina Conte, giornalista economica di Repubblica, a cui appunto diamo il benvenuto. Ciao e buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Se non sbaglio, anche la prima volta a Radio Immagina, giusto?
Sì. Okay, sì, grazie dell'invito.
Benvenuta. Dunque, senatore Misiani, partirei da lei. Oggi è il primo dicembre e dentro fine mese dovrà essere approvata la legge di bilancio. Il tempo stringe. Ci troviamo ora nella fase delicata in cui il Parlamento sta dicendo la sua su come appunto modificare la manovra. Ricordiamo a chi ci ascolta che lunedì è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. E allora le chiedo: qual è l'impianto del pacchetto che avete presentato come Partito Democratico? E magari proviamo a dare dei titoli, no? Dei capitoli sugli argomenti che avete proposto.
Il numero degli emendamenti presentati dal Partito Democratico è rilevante, sono 865 su un totale di 6.290. Noi abbiamo raccolto tante istanze di organizzazioni economiche e sociali, portatori di interesse che abbiamo via via incontrato in queste settimane. Se volessimo dare dei titoli sulle priorità, gli argomenti più importanti, sicuramente al primo posto il tema della scuola, che è uno degli argomenti su cui la legge di bilancio oggettivamente dà risposte meno efficaci e meno convincenti. Lì c'è il tema degli organici Covid, delle risorse per il funzionamento degli istituti scolastici, anche dei servizi di supporto psicologico in una fase in cui il disagio dei ragazzi e delle ragazze che frequentano le scuole è molto cresciuto. Abbiamo posto al Presidente Draghi, e lo facciamo con gli emendamenti, la questione delle bollette. La legge di bilancio stanzia 2 miliardi di euro, ma sono palesemente insufficienti rispetto ad un'impennata dei prezzi del petrolio, del gas, che si ripercuote sull'elettricità, che durerà purtroppo per mesi, e noi abbiamo il dovere di proteggere le famiglie più fragili, le piccole e medie imprese, chi sta vedendo crescere bolletta dopo bolletta i costi dell'energia, e quindi è necessario aumentare di molto questa dotazione di 2 miliardi di euro. Abbiamo posto con gli emendamenti il tema delle politiche sociali. La legge di bilancio contiene delle riforme importanti, pensiamo al tema della non autosufficienza, finalmente si inizia a mettere a terra il tema dei livelli essenziali delle prestazioni, ci sono risorse aggiuntive ma servono oggettivamente più soldi. Abbiamo presentato emendamenti sul reddito di cittadinanza, c'è una impostazione molto troppo ideologica del dibattito, sì. È necessario invece raccogliere le proposte di riforma che sono state avanzate dalla Commissione Saraceno, dalla Caritas, dall'Alleanza contro la povertà. Ci occupiamo di lavoro, in particolare del lavoro per le donne e per i giovani. Abbiamo posto anche tutta un'altra serie di questioni che riguardano il sistema previdenziale, altro tema molto caldo. C'è un tavolo che il governo ha aperto con le organizzazioni sindacali,
sì,
per una rivisitazione complessiva.
Ci arriviamo anche a quello.
Ci arriviamo, che è un tema caldo, ma alcune cose noi riteniamo che si possano fare, sono cose importanti nella legge di bilancio. Insomma, è diciamo un insieme, un pacchetto di proposte emendative che confermano l'impianto di una manovra che condividiamo, ma puntano a rafforzarne l'orientamento sociale verso lo sviluppo sostenibile, verso il modello di sviluppo che noi sosteniamo per questo paese, che riduca le disuguaglianze e che affronti i nodi della sostenibilità ambientale e sociale della crescita.
Senta, ha parlato di appunto il tema del caro bollette che ci accompagnerà probabilmente nei prossimi mesi. Salvini ha proposto di affrontare questo tema prendendo le risorse dal reddito di cittadinanza. Cosa ne pensa di questa, diciamo, proposta barra provocazione?
È appunto quella, una provocazione, come lei ha giustamente detto. Io trovo che sia profondamente sbagliato mettere in contrapposizione i poveri che percepiscono il reddito di cittadinanza come se fossero colpevoli della loro condizione e chi soffre l'aumento delle bollette. sono due bisogni che meritano risposte concrete dalla politica e dalle istituzioni, ma non uno a danno dell'altro. Cioè, non ha senso togliere soldi ai poveri che percepiscono il reddito di cittadinanza per darli ad altri poveri che non riescono a pagare le bollette. È possibile invece rafforzare lo stanziamento per le bollette facendo due operazioni. La prima, utilizzare lo spazio fiscale che si apre con la riforma, perché gli 8 miliardi, 7 miliardi di IRPEF non si scaricano tutti sul 2022 e quindi ci sarà un ammontare di risorse che può essere utilizzato per rafforzare l'intervento sulle bollette. E poi ci sono le aste ETS, le aste sui diritti di emissione di CO2 genereranno presumibilmente maggiori entrate nel corso dell'anno. Noi abbiamo proposto, l'abbiamo detto anche ieri al Presidente Draghi, che queste risorse vengano prioritariamente utilizzate per contenere l'aumento dei costi dell'energia sulle fasce più deboli.
E allora, Valentina Conte, gli emendamenti presentati, abbiamo detto, sono 6.290, sono numeri che poi in qualche modo spiegano anche il motivo per cui il Premier Mario Draghi si è imbarcato in questo anomalo giro di consultazioni con i capigruppo parlamentari. Allora, secondo te si arriverà a una sintesi condivisa e che idea ti sei fatta su tutto questo?
Sì, secondo me si arriverà per forza a un'idea condivisa, il tempo è poco, sappiamo che questa, purtroppo, questa manovra ancora una volta, come l'anno scorso, verrà esaminata in profondità solamente da un ramo del Parlamento, perché l'altro purtroppo non avrà tempo per cambiare la manovra, ma dovrà ratificare quanto fatto dal Senato, quindi è ancora più urgente un accordo tra i partiti sui vari punti. Mi sembra che si vada verso un accordo, per esempio sul super bonus, tutte le forze hanno presentato emendamenti per cercare di limitare i disagi, per calmierare o levare il tetto ISEE per le abitazioni unifamiliari, eccetera. Quindi secondo me sul super bonus si troverà un accordo, anche sulle bollette sembrano tutti quanti d'accordo. Dove trovi i soldi, 3 miliardi da togliere al reddito di cittadinanza, come propone la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, mi sembra una stupidaggine, perché questo governo ha aumentato in modo permanente e strutturale di 1 miliardo la spesa per reddito, perché purtroppo sono esplose le domande al netto dei furbetti che ci sono purtroppo in tutte le misure sociali, quindi togliere lì dei soldi sarà impossibile. Quindi anche sulle bollette vedo accordi, come vedo accordi sulla tassa, levare ancora per qualche mese, 6 mesi, si dice, la tassa sui tavolini per bar e ristoranti o per tutto il 2022.
È un'altra delle nostre proposte, sì.
Esatto.
Bene, esatto, poi, anche il PD. Sì, prego, prego.
Ecco, poi lì invece mi sembra il PD abbia un'attenzione maggiore degli altri su giovani e sociale, in particolare mi colpiva due proposte per i giovani che magari il senatore ci può spiegare meglio. Una è si apre in qualche modo un fondo per la pensione di garanzia dei giovani e meno giovani, cioè chi è totalmente nel contributivo. Questa è una proposta, se volete, quasi vecchia, cioè il senatore Tommaso Nannicini che ci lavora da tanti anni, però è bello vedere nero su bianco che qualcosa si muove, che si guarda al futuro e non solo al presente delle pensioni. E qui mi sembra, ma il senatore può spiegare meglio, che dal 2024 il fondo avrebbe 2,9 miliardi. Poi un'altra cosa per i giovani che ha il PD è la Naspi per gli under 29 di almeno 6 mesi, under 29 che sono disoccupati, che fanno formazione, e questa è anche una cosa nuova, carina. E magari se il senatore ce la spiega, perché è un pacchetto giovani interessante.
E allora, senatore, un pacchetto giovani interessante, Naspi per i giovani e fondo di garanzia per sempre i giovani.
Il tema della Naspi, il nostro emendamento prevede che se i percettori di Naspi sono giovani fino a 29 anni, che svolgono percorsi di formazione, la durata minima della prestazione non può in ogni caso essere inferiore a 6 mesi, quindi c'è una durata minima della Naspi riconosciuta ai ragazzi e alle ragazze giovani che altrimenti rischierebbero di avere un sostegno di durata molto ridotta in relazione ai parametri che attualmente regolano la Naspi. Per quanto riguarda la pensione di garanzia, è un tema che abbiamo più volte posto nel dibattito anche in queste settimane, come le ricordava. Ci sono proposte di legge, il senatore Nannicini alla Camera, Deborah Serracchiani e Carla Cantone, Nannicini al Senato e Deborah Serracchiani e Carla Cantone alla Camera, che hanno messo nero su bianco proposte del Partito Democratico. Il punto è questo: i ragazzi che oggi lavorano andranno in pensione con pensioni interamente calcolate con il sistema contributivo, come prevede la riforma sin dal 1995, rafforzata dall'intervento del 2011. Ora, molti giovani lavoratori hanno carriere precarie, discontinue, buchi contributivi. Il rischio è che una quota molto rilevante di questi giovani lavoratori, futuri pensionati, ricevano pensioni inferiori al livello di povertà. Ed è una vera e propria bomba sociale che il nostro paese ha il dovere di affrontare da subito. Come? Noi riteniamo che vada sostanzialmente previsto un minimo vitale per le pensioni, se necessario integrato a valere sulla fiscalità generale. L'integrazione al minimo era già prevista con il vecchio sistema retributivo, non è prevista con il sistema contributivo, ma noi riteniamo invece che un minimo vitale vada previsto, così come riteniamo che vada rafforzato anche il secondo pilastro pensionistico, perché il primo pilastro contributivo ha dei tassi di sostituzione, come si dice tecnicamente, cioè un valore della pensione in rapporto all'ultima retribuzione spesso più basso del vecchio sistema retributivo, e allora investire nella previdenza integrativa, fondi pensione e quant'altro è assolutamente cruciale. Il punto è che oggi i tassi di adesione sono molto bassi, 30% complessivamente. Noi abbiamo presentato un emendamento invece per spingere anche l'adesione al secondo pilastro previdenziale, perché il tema dei giovani sembra lontano nel tempo, ma è invece indispensabile occuparsene subito per disinnescare un problema che rischia di essere molto grave per la tenuta sociale del paese.
Prima che sia troppo tardi. Allora, Misiani, volevo chiederle, sempre in relazione alla domanda più politica che avevo rivolto prima a Valentina Conti, diciamo che con i tempi ristretti bisognerà per forza trovare delle sintesi, no? La proposta fatta dal segretario del Partito Democratico Enrico Letta di sedersi intorno a un tavolo proprio per definire le priorità sulle modifiche alla legge di bilancio, in qualche modo sembra anche stia prendendo piede. E allora che cosa ci dice a riguardo?
Ma diciamo che per il momento la proposta del segretario Letta, che è una proposta assolutamente di buonsenso, ha preso piede, nel senso che al tavolo ci siamo seduti separatamente, ogni forza politica è andata dal presidente Draghi illustrando le proprie proposte, ed è comunque un passaggio apprezzabile che noi abbiamo ritenuto molto utile. Poi, come sempre accade quando si discutono le leggi di bilancio, è indispensabile che la maggioranza in Parlamento si sieda attorno ad un tavolo e definisca assieme le grandi priorità. Valentina Conte ricordava correttamente alcuni temi su cui c'è da subito una possibilità di intesa. Tutti riteniamo che sia da rafforzare lo stanziamento per le bollette, che sia necessario organizzare meglio il decalage del super bonus per le unifamiliari. Ci sono parecchi temi su cui è maturo lo spazio per un'intesa tra le forze di maggioranza. Su altre questioni bisognerà lavorare. Io spero, mi auguro, lo dico come rappresentante del Partito Democratico e membro della Commissione Bilancio del Senato, mi auguro che su altri temi non ci siano discussioni molto ideologiche che non portano da nessuna parte. Avviare per esempio in commissione una discussione ideologica sul reddito di cittadinanza, togliere dal reddito per mettere le risorse da qualche altra parte, io credo che arroventerebbe inutilmente la discussione all'interno della commissione, rallentando decisioni che vanno prese su tanti altri temi.
Senta, uno dei temi caldi poi su cui si è anche trovato un accordo e poi è quello della riforma dell'IRPEF. Con l'esecutivo, insieme anche all'esecutivo, avete trovato, diciamo, tra partiti un accordo per passare da 5 a 4 aliquote e per distribuire gli 8 miliardi a disposizione che ci sono per ridurre IRPEF e IRAP. Volevo chiederle un breve passaggio su quale, secondo lei, quale direzione va questa riduzione di tasse e quale fascia di reddito coinvolge maggiormente.
Ma guardi, il taglio IRPEF, anzi è meglio definirla la riforma IRPEF, perché di questo si tratta, visto che vengono riorganizzati scaglioni, aliquote e detrazioni, è meglio di come è stata rappresentata in questi giorni, secondo me anche per un difetto di comunicazione da parte del governo che dovrebbe spiegarla meglio, speriamo che questo accada nei prossimi giorni, perché in realtà ci si è tutti concentrati sul tema delle aliquote, ma uno dei punti più importanti è la revisione delle detrazioni, che produce il seguente effetto: nessuno ci perde, anzi tutti avranno un beneficio. Il beneficio è significativo per, in particolare per i contribuenti del terzo scaglione, cosiddetto ceto medio, quelli compresi tra attualmente tra 28 e 55 mila euro di reddito imponibile, ma in realtà è molto rilevante anche per gli altri, perché i contribuenti del primo e secondo scaglione hanno, se il beneficio viene calcolato in percentuale dell'IRPEF che si paga oggi, un beneficio molto elevato che poi decresce all'aumentare del reddito imponibile. Quindi è una riforma che complessivamente è coerente con un principio di progressività e che affronta alcuni nodi strutturali che avevano molto peggiorato il grado di equità dell'IRPEF, perché l'IRPEF era ed è per il momento eccessivamente caricata sul ceto medio, ed è per effetto delle detrazioni e del bonus 100 euro caratterizzata da un andamento erratico dell'aliquota marginale sui redditi da lavoro dipendente. Cioè a un certo punto l'aliquota marginale schizza fino al 60%, poi ridiscende, e questo è un elemento distorsivo che la riforma permetterà di superare, eliminando la cosiddetta gobba della curva delle aliquote sul reddito del lavoro dipendente. Se poi combiniamo all'intervento IRPEF l'intervento IRAP che riguarda gli autonomi e le ditte individuali, si riesce a dare una mano, insomma, ad aiutare lavoratori dipendenti e pensionati, che sono quelli che ormai pagano quasi tutta l'IRPEF, ma anche segmenti importanti del lavoro autonomo e dei professionisti.
Allora, Valentina Conte, ti chiedo un commento anche, diciamo, a te su questo passaggio, perché poi pare, aggiungo, che i sindacati non hanno, diciamo, digerito molto questa riforma dell'IRPEF, perché comunque non so, forse non hanno compreso questa parte delle detrazioni di cui parlava adesso il senatore Misiani, si lamentavano anche del miliardo sull'IRAP. Allora, appunto, ti chiedo un commento su questo passaggio, e poi anche ti cederei virtualmente il microfono se volessi chiedere anche in questo caso qualcosa al senatore Misiani. Prego.
Sì, volentieri. Io avrei su questo un paio di domande, anche perché il taglio delle tasse da 8 miliardi è il capitolo più importante della manovra, vale praticamente un terzo della manovra. Ecco, allora, la decisione del governo e l'intesa con i partiti di maggioranza è stata di dividere 7-1, quindi 7 sull'IRPEF, 1 sull'IRAP di miliardi. Però è chiaro, i sindacati non sono contenti, dicono no, doveva essere 8-0, non è il momento dell'IRAP, dobbiamo sostenere i redditi, soprattutto i redditi bassi. Ecco, di qui le mie due domande. Prima il senatore Misiani ha detto attenzione, perché tutti i 7 miliardi dell'IRPEF non si scaricano sul 2022, e quindi volevo chiedere questo cosa significa, perché si parte ad esempio da marzo e quindi
Solo per effetto del meccanismo a conto saldi, non è una tecnicalità, si parte dal primo gennaio.
Ok, quindi effettivamente quanto si spenderà sull'IRPEF?
Si spenderà, adesso vado a memoria, ma si spende qualcosa meno nel 2022, che permette di recuperare le risorse per le bollette. Questi giorni Si è parlato di 900 milioni di euro, diciamo, sì, che l'ordine di grandezza è di centinaia di milioni di euro che non verranno spesi nel 22, ma solo per effetto degli acconti saldi IRPEF, perché la riforma entra in vigore dal primo gennaio.
Ok, ecco, allora torniamo alle obiezioni dei sindacati. Landini ha fatto un esempio, in questo è un esempio che colpisce, però perché lui parla in termini di vantaggi, di benefici assoluti, e dice ma un reddito di 100.000 o 200.000 euro guadagna da questa riforma, da questo primo intervento della riforma IRPEF, 270 euro, che è più o meno quanto si mette in tasca un reddito da 20-25 mila euro. Questo è corretto nelle cifre, però come diceva prima il senatore Misiani, non è corretto se lo consideriamo in percentuale. È chiaro che un risparmio di 270 euro per un reddito altissimo non è la stessa cosa dei 270 euro di un reddito di 20-25 mila euro, però l'obiezione che fanno i sindacati è: il governo si è dimenticato dei poveri. Ci sono gli incapienti, quelli sotto gli 8 mila euro, che non hanno beneficiato negli anni passati né del bonus di 80 euro, che poi è cresciuto a 100 euro, né di altri interventi, e obiettivamente fino a 15.000 euro nulla cambia, perché la prima aliquota rimane al 23%. Prevengo l'obiezione, attenzione, perché questo governo interviene sulle detrazioni, e questo, in questo do ragione al senatore Misiani. Cattiva comunicazione del governo, perché fin qui non ha detto come viene ridisegnata questa curva delle detrazioni e quindi quali saranno i reali vantaggi. Ecco, io vorrei chiedere al senatore che ci spieghi questo punto qui. È vero che il governo trascura i più poveri, quindi quelli sotto i 15.000 euro, per i quali non ci sarà alcun tipo di vantaggio?
Allora, senatore Misiani, no, prego.
In realtà non è così, perché dei 7 miliardi della riforma IRPEF 1,1 andranno allo scaglione fino a 15.000 euro, quindi il 16% del totale, e andranno ad uno scaglione che oggi paga il 4,4% dell'IRPEF. E infatti, rispetto a quanto si paga oggi, i contribuenti del primo scaglione avranno una riduzione media dell'IRPEF del 15,3%. I contribuenti dell'attuale ultimo scaglione, quelli oltre 75.000 euro di reddito, avranno invece una riduzione rispetto a quello che pagano oggi dello 0,6%. 15,3% in meno primo scaglione, 0,6% sopra i 75.000 euro, e credo che questa sia una differenza notevole. Poi è chiaro che in valore assoluto, pagando molto poco già oggi di IRPEF i contribuenti del primo scaglione, insomma, parliamo comunque di cifre complessivamente ridotte, però un principio di progressività rispetto all'entità del taglio IRPEF scaglione per scaglione è complessivamente rispettato, e c'è un beneficio comunque significativo, ripeto, il 16% del totale, anche per i contribuenti fino a 15.000 euro. Poi sul tema degli incapienti, che Valentina giustamente ricorda, vorrei ricordare che la manovra di bilancio rifinanzia il reddito di cittadinanza di oltre 1 miliardo di euro, e il reddito di cittadinanza è un meccanismo calcolato su base familiare, ma che va tutto a contribuenti che si collocano nel primo scaglione, nella fascia. Poi vorrei ricordare altre due cose, che in questi anni i governi di centrosinistra, peraltro il governo Renzi prima e il governo Conte Gualtieri poi, hanno introdotto il bonus 80 euro, che poi è diventato 100 euro, che è una misura da 17 miliardi di euro, che va sostanzialmente quasi tutta ai contribuenti del primo e secondo scaglione. E terzo, dal marzo del 2022 entra in vigore l'assegno unico universale per i figli a carico, misura che vale 19 miliardi di euro complessivamente, di cui 6 sono soldi aggiuntivi stanziati ancora una volta dal governo Conte Gualtieri, che è anch'essa una misura fortemente progressiva, cioè l'assegno unico dà una mano innanzitutto ai contribuenti del primo e secondo scaglione di reddito, quindi non penso proprio che ci siamo dimenticati della parte più fragile della popolazione. La riforma IRPEF va letta in questo quadro d'insieme, in cui c'è il reddito di cittadinanza rifinanziato, l'assegno unico che entra in vigore, il bonus 100 euro che viene riassorbito nel nuovo sistema delle detrazioni per chi è imponibile sopra i 15.000 euro, ma nessuno ci perde assolutamente nulla. Ecco, questo lo vorrei ricordare, perché sui social abbiamo letto di tutto in questi giorni.
Chiarissimo. Allora, altro capitolo molto caldo è quello sulle pensioni. Allora, attualmente la legge di bilancio prevede la proroga annuale di opzione donna, APE sociale e l'introduzione di quota 102. Allora, senatore Misiani, mi pare di aver capito che voi, insomma, avete proposto di rafforzare ancora di più l'APE sociale e le pensioni dei giovani, ne parlavamo prima. Qual è il suo commento a riguardo?
Ma guardi, di metodo e di merito. Dal punto di vista del metodo, ieri abbiamo chiesto, ho fatto il ministro Orlando, l'ho fatto io e gli altri esponenti di PD, di proseguire il dialogo con le organizzazioni sindacali e in generale con le parti sociali sul fisco e sulla previdenza, perché il dialogo, diciamo così, che ha avuto un andamento altalenante in queste settimane, dal punto di vista invece è molto utile, aiuta a migliorare il merito delle misure che governo e Parlamento stanno decidendo. Poi dal punto di vista del merito, l'intervento della legge di bilancio in materia previdenziale è assolutamente minimalista, questo lo dobbiamo dire con oggettività. Quota 102 è una misura ponte, ma il sistema previdenziale ha bisogno di una rivisitazione molto più organica, cioè il fatto che quota 100 terminerà insomma a fine dicembre era nei fatti, perché era una misura transitoria triennale, ma non si può pensare di tornare meccanicamente alla Fornero con le sue rigidità, e quindi noi abbiamo chiesto e ottenuto già in legge di bilancio la proroga di APE sociale e di opzione donna. L'APE sociale oltretutto con una platea più ampia di lavori gravosi ricompresi, però bisogna ragionare con le parti sociali di un meccanismo di flessibilizzazione strutturale dell'età di pensionamento, coerente con la logica contributiva del sistema, ma che permetta a chi vuole andare in pensione un po' prima di farlo, naturalmente prendendo la pensione più bassa in ragione della logica contributiva del sistema, e poi consolidando meccanismi di carattere sociale a carico della fiscalità generale che diano invece una mano ad alcune particolari fragilità, come già oggi fa APE sociale, e che secondo noi andrebbe rafforzata. Alcune cose le possiamo fare peraltro da subito in legge di bilancio. Noi per esempio abbiamo posto con forza il tema dei lavoratori edili. Sì. Oggi possono accedere ad APE sociale se hanno 36 anni di minimo contributivo, ma sono pochissimi i lavoratori nei cantieri dell'edilizia che soddisfano questo requisito, perché hanno per definizione carriere discontinue. Anche quota 100, che aveva un minimo di 38 anni di contribuzione per accedervi, ha permesso a pochissimi muratori di andare in pensione prima. Poi sono andati tanti dipendenti pubblici, e questo insomma è una delle cose che sono state sottolineate in questi mesi. APE sociale si può fare un'iniziativa, e non costa nemmeno tantissimo, per spostare da 36 a 30 anni il requisito e dare una mano a persone che non dovrebbero stare sui cantieri. Noi abbiamo in questi giorni purtroppo dovuto ascoltare notizie di lavoratori di 64-67 anni che cadono dai ponteggi e muoiono, perché questa è anche purtroppo la realtà del mercato del lavoro italiano. Abbiamo posto questo tema, abbiamo posto la questione dei gravosi precoci, perché è vero che viene ampliata la platea dei gravosi, ma i lavoratori che sono entrati precocemente nel mondo del lavoro non sono stati ricompresi da quell'intervento. E poi, come veniva ricordato all'inizio, il tema della previdenza per i giovani lavoratori, che è un tema sempre affrontato sotto traccia e che invece secondo noi deve essere al primo posto nel confronto previdenziale e anche nella discussione che avremo in Parlamento.
E allora siamo nella parte finale della nostra chiacchierata e volevo concludere con un tema che è il PNRR. Allora, la settimana prossima ci sarà la relazione al Parlamento sull'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'anticipo ricevuto in agosto. Allora l'Italia deve centrare 51 obiettivi del recovery tra investimenti e riforme e lo deve fare entro il prossimo 31 dicembre. Volevo appunto chiedere a Valentina Conte, che ha scritto anche un articolo riguardo a questa questione, che punto siamo, che idea ti sei fatta sullo stato di avanzamento dei lavori?
Ma credo ci sia stata un'accelerata. Alla fine di settembre eravamo molto indietro, solo 13 di questi obiettivi, di questi target su 51, poi 29 all'inizio di novembre, e adesso dovremmo esserci quasi. Poi attendiamo che il sottosegretario Garofoli illustri al Parlamento l'esatto numero, ma probabilmente ce la faremo. Il punto qual è? Che questa prima parte è una parte ministeriale, una parte romana, con dentro cose importanti, c'è la riforma della giustizia civile, penale, anche se in forma di legge delega, eccetera, ci sono cose importanti. Molte altre sono, diciamo così, burocratiche, amministrative, per sciogliere alcuni lacci e lacciuoli. C'è il bando, per esempio ieri il ministro Brunetta ha fatto il bando per i 1000 esperti, eccetera. Il problema sarà quando, come si dice sempre più spesso in questi giorni, la messa a terra di tutti questi, di questi soldi. E lì ci sono un po' gli imbuti, quindi gli enti locali, i comuni che hanno già lanciato un alert. Come faremo? Non abbiamo il personale adatto, e sappiamo come vanno purtroppo le cose da anni già sui fondi europei. Spesso in alcuni casi li dobbiamo restituire, spesso andiamo lunghi e poi li polverizziamo, perché questo è poi il dramma del paese, li polverizziamo in interventi molto molto piccoli che poi non incidono, non li vediamo, non creano buon lavoro, non danno una spinta ai consumi, al PIL, alla produttività del paese. Questo è più o meno quello che io vedo. Nel 2022 le cose potrebbero andare anche un pochino peggio, sia perché c'è una fibrillazione politica attorno all'elezione del Capo dello Stato, allo stesso futuro di questo governo con una maggioranza così diversa e ampia, e questo un po' preoccupa l'Europa, già ce l'ha fatto capire, ma preoccupa poi il paese, perché è interesse di tutti fare una grande riforma del paese dal punto di vista digitale, un ammodernamento del paese dal punto di vista digitale e verde.
Sì, servirà poi a trasformare il rimbalzo in crescita, no? Cioè più strutturata.
La cosa che mi preoccupa è poi l'impatto anche occupazionale. Per esempio la quota del 30% giovani donne, io sono molto scettica che questa quota poi venga rispettata, si è già visto i primi bandi, si fa fatica, eccetera eccetera. Quindi temo che l'occupazione che produrrà questo grandissimo piano di rilancio del paese abbia una ricaduta poi non fortissima sull'occupazione, con risultati non così strutturali come ci si potrebbe attendere. Spero di sbagliare, ovviamente.
E allora, senatore Misiani, sull'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, allora, il collo di bottiglia potrebbe essere rappresentato, come magari dicevamo prima, dalle amministrazioni locali nella messa a terra? Quali ostacoli, diciamo, vede da questo punto di vista? E le chiedo appunto se riusciremo a raggiungere i target per ottenere le prossime rate.
Ma guardi, parto da quest'ultimo punto. Noi abbiamo 51 obiettivi nel 2021 da raggiungere entro il 31 dicembre, ne abbiamo 100 nel 2022, 83 milestones, cioè le pietre miliari, le tappe intermedie, e 17 target. Quindi l'anno prossimo non è che abbiamo tanto da baloccarci a discutere di politica politicante, ci sono obiettivi, progetti da mettere a terra, riforme da approvare, c'è un lavoro enorme che ricade sulla responsabilità del governo, del Parlamento, delle amministrazioni centrali, ma anche delle amministrazioni locali. Eviterei di aprire un pericoloso gioco allo scaricabarile tra amministrazioni centrali e amministrazioni locali, serve invece l'esatto contrario, un fortissimo gioco di squadra che aggredisca alcuni nodi che sono noti da anni nel cattivo funzionamento della pubblica amministrazione italiana, perché sono anni che si sa che gli uffici tecnici dei comuni si sono svuotati, che la capacità progettuale di realizzazione di monitoraggio si è indebolita, che ci sono appunto i colli di bottiglia che venivano ricordati. Bene, siccome queste cose le sappiamo e siccome abbiamo 235 miliardi tra le risorse europee e nazionali da spendere fino all'ultimo euro entro il 2026, spendendoli bene auspicabilmente, è ora di rimuovere queste strozzature e di affrontare i problemi. Gli enti locali hanno il 40% circa delle risorse che ricade sotto la loro responsabilità, è un ammontare rilevante, non vanno polverizzate, bisogna però aiutare gli enti locali a presentare e realizzare effettivamente questi progetti. Un passo è stato fatto, il governo ha varato, il Parlamento ha approvato un decreto, il DL80 se non ricordo male, che è finalizzato a rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione anche a livello locale, però bisogna correre a passo di carica, perché tanti comuni segnalano che hanno problemi di personale e il PNRR camminerà su sulle gambe delle donne e degli uomini che dovranno presentare i progetti, seguirli e realizzarli.
E allora staremo a vedere e seguiremo anche come Radio Immagina lo sviluppo dell'attuazione. Ringraziamo il responsabile economia del Partito Democratico Antonio Misiani, grazie senatore.
Grazie a voi.
E ringraziamo anche Valentina Conte di Repubblica per averci accompagnato in questo approfondimento.
Grazie, a presto.
Buon lavoro e a presto.